anche se non ce lo diciamo, lo sappiamo che il regalo che ci stiamo facendo in questi anni, almeno io lo ritengo così, è un clima di libertà, almeno da parte mia io lo sento così, di molta libertà in questa comunità, di parlare di Vangelo, di uomo, di sfide dell'evangelizzazione, cercando di dire tutto, cercando di andare fino in fondo, cercando di esprimere anche i dubbi, le ricerche. E questo ci espone certo anche a delle incertezze. Il discorso che stiamo facendo sulla situazione della fede ai nostri giorni, il passaggio che stamattina io cercherò di dirvi, ma anche continuo a dire cercherò perché, cioè, non è che le cose, almeno per me, sono così chiare, no? Cioè, si intravede, si cerca di capire dove il Vangelo ci sta spingendo, no? E quindi ci si aiuta, io ve lo chiedo, ve l'ho chiesto anche con quella lettera, qualcuno sta rispondendo, no? Dobbiamo aiutarci a capire come si fa a custodire questo tesoro che ci è stato dato, no? E che sta rischiando di svuotarsi. E però, dicendo come stamattina, questa cosa, questa curva che qualcuno di noi, io anche, si intravede, è chiaro che diciamo una cosa che cambierebbe un po' tutto nella Chiesa. Cambierebbe, non è che appunto si distrugge, ma cambia, e molto anche, come stile, come maniera di stare nella società, come maniera di trovarci in Chiesa, come maniera di parlare della nostra fede, no? E allora io provo. L'altra volta eravamo arrivati a sottolineare che l'urgenza di questo momento per noi cristiani è quella di uscire da un cristianesimo spento. Non tiene più un cristianesimo di semplice tradizione, perché noi battezziamo i bambini, quindi noi siamo cristiani. Non tiene più. Bisogna uscire appunto da questa situazione dove il cristianesimo si è svuotato, per riconquistare una chiara consapevolezza di cosa voglia dire oggi essere cristiani. Cioè, cosa voglia dire accogliere e testimoniare a questo tempo, non a quello dei nonni, testimoniare a questo tempo la cosa buona che la rivelazione di Gesù ci consegna. E allora, detto così, la prima cosa è evidente, la prima cosa che oggi ci viene chiesta è una conoscenza un po' più viva e personale di questo tesoro che Gesù ci affida. Diciamolo pure, è una conoscenza personale di Gesù che nelle nostre chiese oggi non c'è molto, riconosciamolo. C'è una religiosità, hai capito? Essere cristiani vuol dire essere in qualche maniera familiari di Gesù, stargli vicino, sentirlo, capire, sentire alla maniera di Gesù, ma non appunto perché uno dice, beh, è esistito, lui è Dio, non servono a niente quelle robe lì. Sentirlo nel senso che poi ti trasforma la vita, cioè la familiarità col Vangelo di Gesù deve servire poi per metterlo in pratica, perché il Vangelo è una pratica di vita. Il Vangelo è una proposta di vivere in una certa maniera, come Lui. Essere uomini nella maniera indicata dal Vangelo, questo vuol dire essere cristiani. Certo, dopo il nostro cristianesimo si esprimerà nell'andare in chiesa, nell'aderire a un credo, nell'essere legati alla gerarchia, certo. Ma queste cose qui vengono dopo, no? Radicalmente il Vangelo è accogliere la proposta di Gesù di metterci in relazione col suo Dio, con Dio suo Padre, e con la volontà di Dio di far venire il suo regno sulla terra. Come? Non perché andiamo in chiesa, non perché eleggiamo i vescovi, non perché facciamoli, no, attraverso l'amore del prossimo, attraverso il servizio all'uomo. Quello che Dio vuole è di stabilire il suo regno sulla terra. Il suo regno sulla terra si stabilisce quando gli uomini si aiutano, si vogliono bene, si trattano da fratelli. Invece vedete che nei fatti noi cristiani rischiamo di essere identificati per alcune credenze o per alcune pratiche religiose particolari. I cristiani sono quelli lì, per esempio quelli che vanno in chiesa a messa, quelli che ascoltano le direttive della chiesa su certi problemi, quelli che fanno battezzare i figli, no. Questa maniera di identificarci funzionava quando la nostra religione era al centro, al fondamento della vita, della cultura, del costume. Cioè, quando per i nostri nonni, appunto, tutto era cristiano, era anche significativo dire essere cristiani vuol dire andare a messa, a dottrina, la domenica pomeriggio, ascoltare il parroco, no? Perché la religione, questi gesti religiosi, apparivano spontaneamente al centro della vita. Ma in una società secolarizzata, ecco i segni dei tempi, cioè in una società in cui la vita si distingue e si separa dalla religione, e la religione rischia di essere quella cosa a parte, vuota. Quante volte ci siamo detti in questi anni che la vita è separata dalla religione, che la religione è separata dalla vita, no? Si dice sta roba qui. Allora, in questa situazione il cristianesimo è spinto a riscoprire attraverso i gesti religiosi, al di là dei gesti religiosi, il Vangelo, il polo evangelico del cristianesimo. Cioè è come se il cristianesimo avesse questi due poli, un polo religioso che sono le dottrine, il culto, i sacramenti, la gerarchia, ma tutto questo ha un altro polo, ha un tesoro dentro, che è il polo evangelico, che non è anzitutto religioso, ma è umano, è etico, è una via. È una proposta di vita buona per l'uomo che è basata sull'amore del prossimo, sulla riconciliazione dei nemici, sulla giustizia, sulla cura per i piccoli e i poveri, sulla difesa dei valori di umanità. Cioè il Vangelo non ci invita a una religione, ci invita a un umanesimo, a una maniera di essere uomini. Cioè sta roba qui che uno dice, beh, è ovvia, no? Questa roba qui cambierebbe tutta la nostra religione. Cambia in profondità il nostro modo di essere cristiani cui siamo abituati. Ci costringerebbe a pensare la fede diversamente, il nostro modo di essere chiesa diversamente, il nostro modo di stare nella società diversamente. Non più in una, sentite sto passaggio, non più con l'idea di una centralità religiosa nella società. Noi siamo la religione vera a cui tutti devono riferirsi se vogliono salvarsi. Noi siamo nati in una mentalità così, no? La Chiesa come unico luogo di salvezza. Ma dobbiamo pensarci sempre più come una comunità di discepoli di Gesù che mostrano il senso che il Vangelo dà alla vita umana. Mi posso fermare su questo passaggio difficile, capisco che non è detto così, è troppo concentrato. Cioè, se la Chiesa parla solo in termini subito di salvezza, di cui lei è mediatrice, non viene più ascoltata. Se io agli incontri dei fidanzati andavo a dire voi vi sposate in chiesa, bravi, perché così siete col Signore, perché così vi salvate, no? E quindi vi sposate in chiesa perché la chiesa vi dice cos'è il matrimonio. Non ascolta più nessuno un discorso così. Invece l'uomo d'oggi ascolta la chiesa. Quando la chiesa non parla in termini di salvezza che lei rappresenta, ma in termini di senso, il senso che il Vangelo dà alla vita coniugale, il senso che va al diventare papà e mamma e all'educazione, il senso all'economia e alla giustizia, il senso della costruzione difficile dell'armonia tra i diversi, che è la politica, no? Il senso dei fenomeni migratori, il senso della globalizzazione, il senso della... Allora l'uomo d'oggi ascolta la Chiesa, hai capito? E il Vangelo appare chiaramente una cosa buona anche per me. E se io colgo questo, appunto, e se io riesco a porre il Vangelo lì dentro, a scoprire il Vangelo lì dentro, potrò raccontare che questo senso che viene dato alla vita viene da Gesù, dal suo Vangelo. Vieni che leggiamo il Vangelo, vieni che conosciamo Gesù, lo celebriamo, lo facciamo battezzare i nostri figli, ma perché questo appunto ridà senso nuovo alla vita. Il concilio, il benedetto defunto concilio, questo discorso l'aveva aperto. Sapete che il Concilio ha un discorso esplicito, la Costituzione titolata Gaudium et Spes, la Chiesa nel mondo di oggi, no? Fa proprio un discorso così. Cerca di legare il discorso della salvezza al discorso di senso da offrire all'uomo. Cioè i cristiani annunciano il loro Vangelo mettendosi in ascolto delle speranze e delle angosce degli uomini di questo tempo. E lì dentro, appunto, trovano il lavoro che il Vangelo sta facendo. E lì dentro annunciano il Vangelo. Lì, nell'uomo e nell'umanità, che ha il suo paradigma nell'umanità di Cristo, dice il Concilio, è lì che si costruisce l'umanità, ma come? Vi leggo i titoli della seconda parte di questa, attraverso la dignità del matrimonio e della famiglia, la promozione della cultura, attraverso la vita economica e sociale, attraverso la comunità politica, attraverso la costruzione della pace e della comunità dei popoli. Capito? Dopo puoi dire il rosario, puoi dire le preghiere, puoi fare la comunione la domenica, ma sta roba qui deve essere l'espressione di questa partecipazione al desiderio di Dio di salvare l'uomo. Perché che cosa vuol salvare Dio secondo voi? Una congrega, una chiesiola, una chiesa, sia pure... Ma Dio vuol salvare l'uomo, Dio vuol salvare ciò che ha creato, ciò che crea. E ciò che crea Dio è l'uomo, a sua immagine, per la libertà, per la felicità, per l'umanità dell'uomo, appunto. L'uomo è la sua storia, l'uomo è i suoi legami, l'uomo è l'umanità, perché nessuno di noi è uomo senza essere unito a tutti gli uomini, non solo tuo padre, tua madre, i tuoi figli, i tuoi fratelli, i tuoi amici. Ma tu sei uomo se sei parte dell'umanità, l'uomo tutto. Il desiderio più forte di Dio, anche questo aveva detto il Concilio, il desiderio più forte di Dio è la salvezza dell'umanità intera. Se ne manca uno, la parabola della pecora perduta, se ne manca uno, Dio non ha salvato l'uomo, anche se miliardi sono già in paradiso, ne manca uno. L'unità del genere umano, di cui la Chiesa è sacramento, noi stamattina siamo Chiesa, perché visibilizziamo, questo vuol dire sacramento, rendiamo sensibile l'unità del genere umano. Facciamo un esercizio per un'ora di fraternità, siamo tutti diversi, siamo tutti, ognuno ha la sua testa, facciamo un esercizio di fraternità per capire chi è Dio, cosa vuole Dio. Che siano una cosa sola, il testamento di Gesù, che siano una cosa sola, l'opera di Dio. Lo dice Paolo nella seconda ai Corinti, l'opera che Dio realizza in Cristo è la riconciliazione dell'umanità intera, è la realizzazione dell'umanità che si è rivelata in Cristo, che è l'umanità redenta, nuova, salvata appunto. Ma cosa vuol dire? Se uno è in Cristo, dice ancora Paolo, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove, ecco, ne sono nate di nuovo. Qui stamattina si dovrebbe dire appunto, volete vedere un uomo nuovo? Volete vedere un tipo di umanità convertita? Guarda i cristiani appunto. Quelli seduti in questi banchi sono un esemplare di umanità nuova. Allora capite a che cosa siamo chiamati oggi. I cristiani sono chiamati in questo tempo ad essere, come sono stati chiamati in altri tempi, ad essere testimoni di un'umanità nuova, di una nuova creazione, che si costruisce attraverso un'opera di riconciliazione. Pensate come ci stiamo comportando anche noi cristiani in politica, per dire le scemenze che facciamo, no? Siamo stati a domenica in chiesa, poi appena fuori si fanno discorsi che non stanno né in cielo né in terra, no? Gretti, egoisti, aggressivi, non so cosa dire, no? Ma la fede appunto chiede un'umanità riconciliata nel perdono reciproco, nella fraternità, nell'amore del prossimo. E quindi tutto ciò, sentite sta roba, sapete cosa viene salvato? Viene salvato ciò che viene umanizzato, non altro. Ciò che noi non umanizziamo, Dio non può salvare. E allora tutto ciò che va nel senso dell'umanizzazione dell'uomo, della società, dell'umanizzazione dei soldi, dell'economia, della natura, tutto il tema ecologico appunto, tutto ciò che va nel senso di riconciliare le classi sociali, le generazioni, i popoli, le culture, tutto ciò che va nel senso della pace, della fraternità, del futuro sostenibile, tutto questo va nel senso della salvezza. Cosa dice il tuo Dio? Cosa vuole il tuo Dio? Guarda, poi magari ti leggo la Bibbia, ti spiego la cristologia, la Trinità, se ti interessa ti spiego qualcosa di quello che ho capito, ma se ti devo dire subito una cosa di che cosa Dio vuole, è che gli uomini si amino gli uni gli altri, che si perdonino reciprocamente. Questa è la strada della salvezza che Gesù ci ha dato con il suo Vangelo. Questa è la volontà di Dio, sia fatta la tua volontà. E uno va misticamente a pensare cosa chiede Dio. Sai cosa chiede? Che qualcuno ci stia a dargli una mano per far venire il suo regno nel mondo. E il suo regno nel mondo è di dar da mangiare alla gente e che si perdonino. Padre nostro, no? E alla fine ciò che il Padre ci chiederà al termine della storia, quando ci chiamerà a entrare nella sua beatitudine e Lui sarà tutto in tutti, vi ricordate cosa sarà? I gesti di umanità che abbiamo compiuto, dando da mangiare, da vestire, ospitando, visitando, perdonando. E quindi tutto ciò che noi facciamo per l'umanizzazione dell'uomo, lo facciamo per la salvezza dell'umanità. E questo è quello che intendiamo per polo evangelico del cristianesimo. Il cristianesimo ha un polo religioso, dei gesti religiosi, delle strutture religiose, ma ha un polo decisivo, originario, che è evangelico, che è l'amore del prossimo. Questo è ciò a cui è chiamato oggi il cristianesimo: costruire con tutti gli uomini di buona volontà, attingendo dal suo tesoro, dalla sua ispirazione, dalla conoscenza di Gesù, un nuovo umanesimo. In un'epoca come la nostra, che sta mettendo in discussione il principio di umanità di fronte a problemi enormi per preservare l'umanità di questa nostra storia, a noi viene chiesto di custodire un umanesimo basato sulle grandi ispirazioni bibliche, la speranza, la solidarietà, il senso appunto della salvezza della storia, capito? Ma come facciamo a perderci in mille cretinate? Ma dov'è il mondo cattolico, secondo voi? Dov'è? Cosa stiamo dando a questo momento della storia? Sono le questioncine più o meno grandi del Vaticano e ci riempiono la testa di mille stupidate, no? E nessuno parla di Vangelo, e nessuno parla di custodia evangelica fino al martirio dell'umanità di questo nostro momento della storia. E capite questo, chiudiamo, questo nuovo umanesimo, o questo polo evangelico del cristianesimo da recuperare rispetto a una religiosità che ormai è vuota. Questo richiede, per un verso, a noi cristiani una capacità di leggere i segni dei tempi. L'aveva già detto Gesù quando vedeva i suoi compaesani che discutevano tutto il giorno se domani piove, fa freddo, se nevica, se è prima. Diceva: ma Dio mio, sapete giudicare le nubi, il tempo meteorologico, ma non sapete giudicare i segni dei tempi, non sapete capire le questioni dell'uomo oggi. E il Concilio ha ribadito questo tema di fondo. Questi dovrebbero essere i discorsi da fare oggi nella Chiesa. Da una parte leggere i segni dei tempi e questa sfida della secolarizzazione, che è epocale, è grande sfida, ma io dico positiva sfida per capire cos'è il Vangelo, no? E d'altra parte, proprio la lettura dei segni dei tempi ci chiede ancora maggiore familiarità con Gesù e col suo Vangelo. Se noi non torniamo a leggere il Vangelo, a pregare, a conoscere Gesù sul serio, è difficile appunto restare cristiani con questi cambiamenti, con questi problemi di cui non capiamo niente. Non capiamo più niente del nostro cristianesimo e non capiamo più niente del nostro tempo. E nascono le religiosità fanatiche, no? Che sono le uniche che progrediscono. Ma questo quindi andrà a comportare, ma automaticamente, un profondo rinnovamento delle pratiche cristiane, religiose, perché fare il discorso che sto facendo io, cioè orientare il cristianesimo verso il suo polo evangelico, che è soprattutto umanistico, etico, appunto, non vuol dire eliminare l'importanza del polo religioso. Vi faccio due o tre esempi. Per tener viva questa fede in confronto alla storia, per ispirarci effettivamente al Vangelo, pensate l'importanza, per esempio, della messa della domenica, che è una pratica religiosa, no? Uno dice: vabbè, è automatico che uno dica: se non vai a messa non è una roba mortale, dai, cos'è? È giusto, perché lì si capisce che più che andare a messa si tratta di amare il prossimo. Però se non vai a messa, tu perdi un po' alla volta la conoscenza del Vangelo e finisci di adattarti ai costumi pagani. Perdi. Pensate cosa vuol dire leggere la Scrittura, leggere i Vangeli, predicarci su una volta alla settimana. Che punto di riferimento forte ci dà questo? E poi il rendere presente il gesto di Gesù tutte le volte, l'Eucaristia, e il lavoro che la parola di Dio fa sul nostro corpo, sulla nostra vita, perché impariamo anche noi a fare come Lui, ecco il mio corpo dato per te. No? Cioè, se tiri via la meditazione del Vangelo e l'Eucaristia settimanale, un po' alla volta smetti di essere cristiano, appunto. Dopo non sono i valori. Pensate l'importanza del credo nel Creatore, nell'incarnazione, nella resurrezione dei corpi, nella Chiesa. Il credo, lo sforzo catechistico e teologico. Pensate come sarebbe importante oggi una consapevolezza teologica. Abbiamo delle buone teologie che ci aiutano a capire queste cose qui, e le nostre chiese invece non si nutrono di una riflessione teologica catechistica seria, e per questo poi si spampanano così, no? O pensate com'è importante la gerarchia. Certo che la maniera di fare il Papa e i Vescovi, secondo me, può cambiare molto, deve cambiare, no? E tuttavia è chiaro che avere l'Episcopato con al centro il Vescovo di Roma ci collega attraverso 2000 anni alla storia di Gesù. A che cosa servono i Vescovi? Per conservare nella storia la memoria autentica dei testimoni di Gesù, Chiesa Apostolica, degli Apostoli. Certo, l'Episcopato è una struttura religiosa, però bisogna riportarlo al Vangelo, appunto. Allora queste pratiche e queste istituzioni religiose della nostra fede, vedete quanto sono importanti, e io dico indispensabili, ma però vanno rinnovate. Io spero che tra qualche anno ci sia proprio, ma ci sarà automaticamente, perché vedete che i nostri figli non vengono più in chiesa, quindi tra 30-40 anni la chiesa, anche questa aula è tutta diversa, l'assemblea, si parlerà diversamente, ci si muoverà diversamente. Appunto queste pratiche religiose vanno rinnovate per essere sempre più in grado di servire la testimonianza al Vangelo richiesta al nostro tempo. E cercheremo appunto di dire la volta prossima in che cosa allora le nostre comunità devono, su che cosa devono puntare, cosa vuol dire oggi testimoniare il Vangelo, un paio di cose decisive che non possono mancare. Se voi andate in giro a guardare le nostre parrocchie, anche lì è una confusione, no? Voi capite cos'è il cristianesimo guardando le parrocchie? Più o meno, ma è molto difficile. E magari mancano le cose fondamentali, che sono leggere comunitariamente il Vangelo per metterlo in pratica, e alla luce del Vangelo leggere i segni dei tempi.